E siamo nuovamente in diretta per cercare di capire qualcosa di più, soprattutto dell'aiuto che anche la parte politica sta dando su questo tema delle carceri, molto sensibile a questo tema. Ha visitato tanti istituti, non soltanto nel Lazio ma in tutta Italia, da sempre vicino al problema delle donne. È stata la consigliera regionale del Popolo della Libertà, l'onorevole Isabella Rauti, alla quale diamo il buonasera e il benvenuto qui.
Buonasera e benvenuta.
Buonasera a voi, buonasera ai nostri radioascoltatori, complimenti per il vostro lavoro, davvero.
Grazie a lei invece per la disponibilità. Noi abbiamo seguito molto il lavoro che ha fatto sul tema delle carceri. Ultimamente è stata approvata dal Senato un disegno di legge sulle detenute madri. Lei è stata sempre molto vicina anche alla questione relativa soprattutto alle donne. Ecco, migliorare la qualità di vita delle donne, migliorare la qualità di vita anche delle donne che stanno scontando una pena.
Sì, non solo le donne ma i loro bambini, i bambini detenuti. Vorrei anche dire che dopodomani, e sono molto contenta, ci sarà una seduta straordinaria del nostro Consiglio regionale dove discuteremo una mozione bipartisan, ci tengo a sottolinearlo, dedicata più in generale alla situazione del sovraffollamento degli istituti penitenziari nel Lazio. Stiamo facendo un percorso condiviso in aula tra maggioranza e opposizione che è fatto di molte tappe e che adesso non ricostruisco perché abbiamo pochi minuti, ma cercherò di andare alla sostanza. Questo processo dovrebbe portarci finalmente a creare anche nel Lazio un istituto di custodia attenuata per detenute madri. Sarebbe il secondo in Italia dopo il modello, assolutamente una buona pratica, che è quello di Milano, che tutti credo conoscano. Sì. Io penso che questa legge recente che finalmente è stata approvata, e mi riferisco alla legge 62 dell'aprile scorso, e focalizza questo problema, perché intanto prevede appunto la creazione di istituti di custodia attenuata o di case famiglie protette dove le donne detenute con i loro bambini possono restituire una condizione di normalità ai loro figli. Perché è evidente, questo non lo dico io ma lo dicono tutti gli studi di settore e anche le statistiche, si tratta di piccoli numeri ma comunque sempre di numeri importanti perché parliamo di persone, dicono che la detenzione dei bambini da 0 a 3 anni o con la nuova legge anche di più dei 3 anni produce dei danni sullo sviluppo cognitivo e anche motorio dei bambini, ma soprattutto priva loro di un diritto fondamentale che è il diritto all'infanzia.
Ecco, senta, c'è anche un'assistenza psicologica per le mamme e per i bambini?
In questo modello di casa famiglia che noi immaginiamo esiste intanto una polizia penitenziaria specializzata che veste in borghese, esiste evidentemente l'aiuto delle associazioni di volontari che si occupano anche di estendere la vita dei bambini al di fuori della casa famiglia, ovvero frequentando le strutture del quartiere dove insisterebbe l'istituto. Esiste anche un sostegno psicologico, però è anche vero che l'aspetto vincente a nostro avviso è quello di creare nelle case famiglia proprio un modello di vita familiare. Per esempio a Milano sono le detenute stesse a cucinare per i loro figli, condividono con loro le camere in una condizione assolutamente di razionale anche dello spazio, di condivisione dello spazio, con delle regole evidentemente di convivenza che aiutano intanto i bambini a avere uno sviluppo normale e soprattutto alle madri di vivere senza sensi di colpa questo loro stato e non privando i bambini appunto di una normalità che naturalmente non è totale ma sicuramente è superiore rispetto a quella alla quale i bambini possono godere all'interno di un istituto carcerario, soprattutto in condizioni di sovraffollamento. Tra le varie visite che io e altri miei colleghi abbiamo fatto nel territorio del Lazio, oltre a quelle naturalmente fuori del Lazio, per esempio abbiamo visitato il carcere di Rebibbia dove c'è un asilo nido che ha una capienza di 15 posti e in realtà è sempre sovraffollato.
Certo, anche perché non bisogna dimenticare in ogni caso che le donne che sono in carcere, le donne che comunque sono anche madri, sono persone che stanno assumendosi le proprie responsabilità per degli errori che hanno fatto. Cioè, molto spesso il carcere passa non come un modello anche di un tentativo di riabilitazione delle persone, ma semplicemente come una punizione.
Ma guardi, io più in generale vorrei sottolineare che il carcere non può svolgere soltanto una funzione vocazione punitiva, ma deve anche rispettare la sua vocazione di rieducazione e anche soprattutto di prospettiva di reinserimento nella società civile e nel mondo del lavoro. Quindi le attività trattamentali, questo riguarda evidentemente tutti i detenuti, non solo le detenute, sono fondamentali perché il carcere non sia esclusivamente punitivo. Credo che il dramma del sovraffollamento, che non riguarda soltanto il Lazio, purtroppo è questione diffusa e naturalmente incide negativamente su questa vocazione educativa del carcere e anche evidentemente sulla qualità delle attività trattamentali, che sono fondamentali, e anche perché, voglio dirlo, un recupero del detenuto significa anche incidere e ridurre quindi tutte le recidive.
Assolutamente.
Poi è molto importante, onorevole, mi permetta, dare degli stimoli alle giovani carcerate e ai carcerati complessivamente, perché attraverso lo stimolo si recupera un rapporto con la vita, anche con l'esterno. Il problema vero è l'abbandono, quando si abbandona e diventa tutto più difficile.
Soprattutto quello che io ho notato anche in queste mie visite, perché poi si chiacchiera con le detenute, io in particolare con le detenute devo dire, quello che mi ha colpito è questa assenza di prospettiva, cioè nel senso questo presente che è l'idea di non avere un futuro e soprattutto di non poterlo dare ai propri figli. Questo naturalmente, cioè questa assenza di prospettiva e di orizzonte è qualcosa che uccide l'anima e quindi in realtà non solo svuota il carcere l'aspetto rieducativo, ma svuota le persone anche della loro volontà di redimersi. Quindi noi dobbiamo stare veramente molto attenti sia come legislatori che come operatori. Io immagino anche una riforma complessiva del sistema carcerario che si sta lavorando, è un processo che anche aveva avviato il ministro Alfano e che verrà portato a compimento. Dobbiamo tutti fare la nostra parte, perché io credo che anche lo stato di detenzione sia uno dei criteri per stabilire lo stato di civiltà complessiva di un paese.
Proprio a conferma di quanto lei sta dicendo, leggevo tempo fa un articolo dove si affermava che è aumentato il numero degli ex carcerati diventati barboni, proprio per questo stato di abbandono.
Certo, questo si richiama a quanto lei diceva prima, io poi ho risposto solo sulle detenute, e in realtà vede, se noi non lavoriamo, molto si sta facendo, e voglio anche ricordare che la Regione Lazio ha anche impegnato molti fondi, 3 milioni per il reinserimento dei detenuti dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione insieme, perché se noi non insistiamo sull'attività trattamentale ma anche sulla formazione lavoro e quindi non diamo una prospettiva e anche una formazione per un reinserimento al lavoro, evidentemente l'uscita dal carcere non è la soluzione poi, perché se le persone non trovano il modo di reinserirsi è chiaro che poi sono vite che sono, come posso dire, quasi destinate alla deriva.
Senta, la situazione sanitaria com'è nel carcere femminile?
La situazione carceraria è uno degli aspetti problematici. Noi abbiamo anche la nostra commissione sanità, si occupa anche della medicina penitenziaria e stiamo lavorando. Sicuramente lei capisce che le condizioni di sovraffollamento non favoriscono gli aspetti corretti sanitari, quindi evidentemente sia per le detenute che per i detenuti esiste un problema di criticità dal punto di vista intanto anche dell'accesso alle cure, ma soprattutto anche di una condizione di diffusione di epidemie. Queste sono purtroppo sono questioni quasi, come posso dire, oggettive. Su questo la Regione attraverso la commissione di riferimento si sta adoperando. E evidentemente bisogna però fare tutti uno sforzo maggiore anche di concerto con le strutture sanitarie.
Si parla di un ritorno di due malattie in particolare, la TBC e l'epatite.
E non solo, e anche naturalmente l'AIDS, tutte quelle forme che naturalmente possono avere una forma di contagio, quindi evidentemente le condizioni di sovraffollamento, ripeto, non favoriscono come posso dire, un rispetto delle norme sanitarie. Io voglio anche ricordare che nell'ultima visita al carcere di Rebibbia c'era un sovraffollamento dell'asilo nido, cioè di madri con i loro bambini, e addirittura dalle 7 di sera, quindi dalle 19 alle 7 del giorno dopo, alcune madri con i loro bambini dovevano andare a dormire nell'infermeria. Lei può immaginare un'infermeria che naturalmente deve affrontare anche emergenze, in una condizione in cui a un certo punto per 12 ore di una giornata venivano trasportati mamme e bambini, creando evidentemente una condizione generale estremamente, estremamente complessa. Io penso, guardi, so anche che si discute, e purtroppo io non ho potuto ascoltare la parte precedente della trasmissione, ma è di questi giorni, anzi anche di domani, la discussione.
Sì, al Senato, sì.
Sì, esatto. Quindi personalmente, questa evidentemente è la mia posizione personale, io non sono favorevole all'amnistia, so che anche il mio partito su questo è diviso, perché c'è chi ha proposto amnistia indulto e chi invece si è opposto. Personalmente io ritengo che sia necessario fare un ragionamento più articolato, che veda anche la depenalizzazione dei reati minori, una regolamentazione diversa della custodia preventiva, il ricorso alle misure alternative, ove ovviamente lì dove ci sono le premesse, i presupposti, evidentemente, perché altrimenti noi non riusciremo mai a risolvere il problema del sovraffollamento. Voglio anche dire, ma questo penso che tutti se lo ricorderanno, che quando, se non mi sbaglio, nel 2006 venne fatto con tutte le polemiche dell'allora, esatto, l'indulto svuota carceri, e nel giro, credo di poter dire, di 2 anni il problema si è riproposto dal punto di vista quantitativo esattamente tale.
Sì, ma basterebbe prendere atto dei 3 provvedimenti che lei ha citato, che secondo me sono essenziali: depenalizzazione, carcere alternativo, situazione alternativa al carcere, e ricorso minore al carcere preventivo. Questi 3 provvedimenti già secondo me darebbero una soluzione abbastanza importante.
Sì, con una messa a sistema di questo e con un investimento sulle attività trattamentali, di rieducazione, di formazione e lavoro.
Certo.
Quindi un impianto, diciamo, strutturato e di sistema, quindi non interventi tampone, ma come lei dice, appunto, come una filiera, diciamo così.
Certo.
O comunque un modello di sistema per affrontare questa questione. Voglio anche dire che io sto collaborando a questo percorso condiviso in aula tra maggioranza e opposizione, perché su questi temi che riguardano la vita delle persone io credo che la politica non si possa e non si debba dividere, ma che si debba invece ragionare tutti insieme per trovare la soluzione più giusta e umanamente dignitosa.
Assolutamente, siamo d'accordo.
E la nostra speranza è anche questa.
Ne approfittiamo per ringraziarla davvero molto della sua presenza, seguiremo quello che accadrà domani e anche dopodomani al Consiglio regionale, sperando insomma di poter dare buone notizie ai nostri radioascoltatori.
Grazie per la disponibilità, buonasera.
Grazie, buon lavoro, arrivederci. Grazie.
Grazie all'onorevole Isabella Rauti, membro dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio, nonché appunto consigliere regionale del Lazio del Popolo della Libertà. Noi siamo giunti in